E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Negli episodi precedenti abbiamo compreso il concetto di rischio e diversificazione. Abbiamo visto qual è la corretta asset allocation e quali sono gli strumenti finanziari per investire. Oggi, in questo quarto episodio, andremo ad approfondire i due strumenti finanziari principali, quali fondi comuni ed ETF. Lo faremo insieme a Davide Berti, consulente finanziario. Ciao Davide.
Ciao a tutti, bentornati a questa quarta puntata.
Allora Davide, abbiamo parlato di fondi ed ETF, abbiamo capito che sono gli strumenti più consigliati da prendere in considerazione, ma quali sono le differenze principali tra questi due strumenti?
Allora, per quanto riguarda la differenza sostanziale fra i fondi comuni e gli ETF è la tipologia di gestione che li caratterizza, ovvero per quanto riguarda i fondi comuni sono i cosiddetti fondi a gestione attiva. Il che vuol dire che, dato un mercato di riferimento nel quale il gestore può andare a scegliere, ad esempio, in un certo paniere azionario, andrà a selezionare certe azioni sì, certe azioni no, in funzione delle sue analisi e dei suoi studi che, teoricamente, dovrebbero far sì che le azioni scelte siano quelle migliori, mentre quelle non scelte siano quelle peggiori. Per quanto riguarda invece l'ETF, abbiamo detto che la gestione che li caratterizza è passiva, quindi sono i cosiddetti fondi a gestione passiva, dove non vi è un gestore che va a selezionare un'azione piuttosto che un'altra, dato un certo mercato, dato un certo paniere di titoli, ma semplicemente va a selezionarli tutti e quindi l'andamento del fondo è fortemente correlato, è uguale a quello che ha l'indice di riferimento, ovvero l'insieme di tutte le azioni che compongono il mercato.
Quindi va a replicare un mercato sottostante, giusto? Mentre quello dei fondi comune va a individuare quelle azioni e, diciamo, compone lui la torta, ecco.
Esattamente. Infatti la finalità di un fondo comune è quella di riuscire, tramite una gestione attiva, a battere l'indice di riferimento, il benchmark di riferimento. Di conseguenza, teoricamente, in un orizzonte temporale di lungo termine, un fondo comune ha come obiettivo quello di riuscire a superare le performance che sono state generate dal benchmark corrispondente e di conseguenza dall'ETF corrispondente, anche se poi, ora parlandone più approfonditamente, vedremo che spesso è una cosa che non accade.
E invece quali sono gli elementi a cui bisogna fare attenzione nella selezione degli ETF, ad esempio?
Allora, per quanto riguarda la selezione degli ETF, innanzitutto è importante che siano caratterizzati da un patrimonio grosso, ovvero l'ETF non deve essere piccolo, perché ci possono essere eventualmente problemi relativi ai volumi di negoziazione e agli scambi dello stesso. Bisogna guardare alla solidità dell'emittente e poi andare a verificare, se possibile, che siano a replica fisica. Replica fisica è una delle due essenzialmente possibilità con cui può essere strutturato un ETF, che appunto può essere a replica fisica o replica sintetica. Per quanto riguarda la replica fisica, parliamo di un acquisto delle azioni, ad esempio, che corrispondono al paniere, ma un acquisto fisico, cioè vengono esattamente comprati tutti i titoli che fanno parte del paniere. E questo è un ETF a replica fisica completa. Ve ne è anche un'altra tipologia, che è ETF a replica fisica a campionamento, dove vengono acquistati i titoli più significativi del paniere, quindi i titoli più significativi che compongono l'indice, usando delle tecniche statistiche che sono di campionamento. Per quanto riguarda invece l'altra tipologia, che se possibile è meglio, come dicevo, preferire la replica fisica, sono gli ETF a replica sintetica, ovvero non vengono comprati direttamente i titoli che compongono l'indice, ma per seguire l'andamento dell'indice si fa ricorso a un contratto derivato, uno swap, che è stipulato con una banca d'affari. A differenza dell'ETF a replica fisica, qua abbiamo il rischio di controparte, che come dicevo per gli ETF a replica fisica non sussiste, e questo rischio di controparte, ovvero che la banca con la quale abbiamo stipulato il contratto derivato fallisca.
Esistono due varianti di ETF comuni, ETF a distribuzione ed ETF ad accumulazione. In cosa si differenziano principalmente?
Allora, per quanto riguarda la distribuzione o meno dei dividendi, ad esempio staccati dalle società che compongono il paniere dei titoli sottostante. Se parliamo di un ETF a distribuzione, abbiamo un ETF che distribuisce appunto al suo possessore i dividendi staccati dalle società che compongono il paniere, mentre un ETF ad accumulazione ha in automatico un reinvestimento dei dividendi staccati dalle aziende nelle aziende stesse. La scelta di un ETF a distribuzione o ad accumulo dipende dagli obiettivi di investimento dell'investitore, perché se io ho intenzione di investire il mio capitale, di farlo crescere il più possibile nel tempo e non ho necessità di avere un reddito derivante dall'investimento del mio capitale, è caldamente consigliato investire in ETF ad accumulazione. Se invece ho un capitale già ben consolidato e voglio avere l'occasione di integrare il mio reddito o vivere interamente di rendita con il mio capitale, allora ha senso andare a comprare degli ETF a distribuzione per godere delle cedole dei dividendi che verranno staccati dall'ETF stesso.
Un altro fattore da considerare potrebbe essere l'età del fondo?
Sì, certamente. Consiglio di andare a prendere degli ETF che abbiano già un po' di anni di storico, perché ne nascono tanti e come ne nascono ne muoiono. Se uno va a selezionare degli ETF che hanno già uno storico importante, si può quantomeno verificare che la loro storia appunto sia di qualità, che abbiano sempre fatto diciamo il loro lavoro, abbiano seguito l'indice di riferimento e che abbiano avuto sempre una solidità e mai nessun problema relativo agli scambi, alle negoziazioni dello stesso o problemi di liquidità.
Per quanto riguarda invece i costi di gestione?
I costi di gestione che caratterizzano gli ETF sono molto 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 bassi. Questo perché la gestione è appunto passiva, non vi è un effettivo gestore che vada a fare una selezione di titoli e di conseguenza abbia bisogno di fare e di strumenti che gli permettano di fare degli studi particolari sui paniere di riferimento, sull'indice di riferimento. Un ETF in media ha sempre costi al di sotto dello 0,50 all'anno. Se ne trovano certi che possono costare anche uno 0,03%, quindi molto molto contenuti.
Invece per quanto riguarda la selezione dei fondi comuni, a cosa devo stare attento?
È importante innanzitutto andare a verificare sempre le performance passate del fondo comune per andare a rendersi conto se effettivamente è un fondo che ha generato valore o meno rispetto all'indice di riferimento. È importantissimo andare a verificare i costi di gestione del fondo, perché i costi possiamo intenderli come una sorta di zavorra che va a limitare il rendimento del nostro fondo e quindi del nostro patrimonio. Non vuol dire che è l'unico criterio che bisogna guardare nella selezione di un fondo, ma sicuramente è importante e rilevante tenerli sotto controllo. Oltre a quello è sicuramente logico andare a verificare la solidità dell'emittente e le dimensioni del fondo stesso. Fra le tipologie di fondi che possono esistere ci sono sicuramente i fondi obbligazionari, azionari, bilanciati, ma ve ne è una categoria che io personalmente non apprezzo, che sono i fondi flessibili, ovvero dei fondi che per regolamento hanno la capacità, la possibilità di essere esposti totalmente azionario, obbligazionario o avere comunque delle movimentazioni importanti al loro interno e quindi cambiare il loro profilo di rischio a seconda dell'andamento di mercato, che solitamente sono fondi che non riescono a fare ciò per cui teoricamente sono stati costituiti, ovvero essere in una condizione di basso rischio quando il mercato va male ed essere esposti sull'azionario quando il mercato si riprende e va bene. Solitamente creano delle underperformance importanti rispetto al loro benchmark di riferimento e oltretutto hanno anche il problema che all'interno del portafoglio, potendo cambiare in modo repentino dall'essere molto rischiosi all'essere poco rischiosi, vanno, diciamo, passiamo il termine non tecnico, a incasinare, il profilo di rischio del portafoglio, che abbiamo. Di conseguenza, se possibile, cercherei di evitare una selezione di fondi flessibili, soprattutto poi se sono particolarmente costosi o se hanno generato in passato delle underperformance rispetto al benchmark di riferimento.
Per quanto riguarda invece le performance di medio-lungo termine tra le due asset,
Allora, statisticamente, oltre il 90% dei fondi comuni su un orizzonte di 10 anni non riesce a sovraperformare il benchmark di riferimento e di conseguenza l'ETF. Selezionare dei fondi buoni è difficile e sono necessarie molte competenze. Sicuramente il discorso relativo ai costi è ciò che fa sì che vi sia questa underperformance nel medio-lungo termine, perché avere dei costi alti mette nella condizione il gestore di dover riuscire non solo a battere il benchmark di riferimento, ma a batterlo con uno spread che sia superiore ai costi di gestione che il fondo stesso ha. E spesso, non essendo questi costi molto bassi, rendono ardua l'impresa al gestore. Personalmente, ciò che consiglio è avere un approccio ibrido tra fondi ed ETF e se non si è in grado di fare un minimo di selezione fondi, ha molto più senso andare allora a mettersi nella condizione di comprare esclusivamente degli ETF. E se invece si ha delle competenze per riuscire a selezionarli, in certi casi può convenire avere dei fondi al posto degli ETF. È comunque rilevante avere come core del proprio portafoglio una parte sostanziosa in ETF che non possono, per proprio loro natura, in quanto hanno una gestione passiva, regalare delle brutte sorprese. Ad esempio, il mercato sale molto e io mi ritrovo a crescere magari della metà di quello che il mercato è cresciuto.
c'è un budget minimo per l'acquisto di questi due strumenti, ad esempio di un fondo comune o di un ETF, hanno degli budget minimo di investimento?
Allora, per quanto riguarda i fondi comuni, ce ne sono di investimenti minimi e dipendono dalla tipologia di fondo comune e dalla classe dello stesso. Ci sono dei fondi comuni dove puoi investire anche solo che 100 euro, e altri fondi comuni che magari servono diverse migliaia di euro come investimento minimo iniziale. Comunque sia, e per quanto riguarda gli ETF vale lo stesso discorso, ma spesso non ci sono neanche dei budget minimi sull'investimento. Dipende poi dal broker con il quale io vado a fare delle operazioni. In ogni caso è importante specificare che essendo l'approccio, che sia con ETF, che sia con fondi o che sia con un portafoglio ibrido, è un approccio agli investimenti con ottica di medio-lungo termine, non è fondamentale il discorso di pagare un euro in meno, un euro in più quando si va a comprare il fondo o il fondo, l'ETF che va a comporre il nostro portafoglio. Quindi non preoccupiamoci particolarmente dei costi di transazione che avremo comprando l'ETF, perché magari lo lasceremo lì degli anni prima di rivenderlo. La cosa importante è appunto andare a selezionare quelli giusti e verificare che il nostro broker ci possa consentire di negoziarne quantomeno una buona parte, in modo da poter scegliere, secondo i criteri, almeno i criteri che abbiamo detto in questo podcast, e quelli che possono essere migliori.
Possiamo fare un esempio di ETF, magari anche andando ad analizzare in che settori opera o geograficamente in che parti del mondo appunto investe, se vuoi fare un esempio, giusto per rendere chiaro l'idea, ecco.
Certo, assolutamente. Allora, direi che potremmo andare a spiegare come funziona e dove investe. L'ETF più classico, che oltretutto è il più consigliato a chi ha magari un capitale più ridotto e può, tra virgolette, permettersi nel suo portafoglio solo uno o pochi strumenti. L'ETF di cui andiamo a parlare è l'MSCI World, ovvero un ETF azionario che ha l'obiettivo di replicare l'andamento degli indici mondiali e va ad investire su tutto il mondo. Il vantaggio che abbiamo spiegato approfonditamente in queste ultime due puntate relative agli strumenti finanziari nei quali investire è proprio che un ETF, quindi un singolo strumento, che può essere acquistato con un minimo, magari, ora faccio un esempio, dipende dal broker, ma magari di 100 euro, permette di avere delle piccole porzioni di tutte le società che compongono il mondo.
In particolare leggevo che l'indice appunto MSCI World diversifica in circa 1612 titoli a livello globale e in 23 paesi differenti.
Esatto, e di conseguenza con un singolo strumento c'è la possibilità di diversificare appieno i propri investimenti. Quindi ad oggi, grazie alla presenza di questi strumenti, bisogna ricordarsi che non ci sono scuse sul fatto di non poter diversificare gli investimenti perché non si hanno abbastanza soldi e quindi bisogna andare a selezionare la singola azione perché più azioni io non me le posso permettere. Con uno strumento come questo, anche chi ha poco può investire consapevolmente, avendo delle ottime probabilità di guadagno e delle ottime rese in ottica di medio-lungo termine sui propri investimenti.
Ottimo, direi. Allora, siamo in via di chiusura. Grazie mille a tutti per averci seguito. Vi ricordiamo che nel prossimo episodio andremo a vedere come creare un portafoglio e con le relative asset class e la gestione delle emotività. Vi invito a seguirci. Grazie mille ancora, Davide.
È stato un piacere.
Saluti a tutti.
Ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.